Titolo V. Le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buongiorno ai radioascoltatori di Rai Radio 1. Per chi è sintonizzato ad ascoltare la nostra trasmissione sul Titolo V, ricordo che è quella parte della Costituzione italiana in cui vengono disegnate le autonomie locali, comuni, province e regioni. L'attuale struttura delle regioni deriva da una serie di riforme del Titolo V, cominciate negli anni 70 e terminata con la riforma del 2001. Lo scopo di tutte queste riforme, compresa quella del 2001, era dare allo Stato italiano una fisionomia più federalista, nella quale i centri di spesa e di decisione si sarebbero spostati dai livelli più alti, lo Stato centrale, a quelli più locali, avvicinandosi così ai cittadini. Ed è per questo che nella nostra introduzione del titolo noi diciamo le esigenze della collettività. Quindi Titolo V e Consulta, oggi ne parliamo con il professor Matteo Kosulic, è professore di diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza di Trento. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Io dovrei dire bentornato, perché con te avevamo fatto una bella trasmissione sulla Costituzione italiana.
Ricordo, certo.
Nell'anno scorso. Bene, allora, province, autonomie e regione. Ruoli, funzioni e rapporti. Questo era più o meno quello che era il tuo settore, il tuo argomento.
Sì, il tema era questo.
Lo Statuto Speciale che cosa prevede?
Beh, lo statuto vigente, che è poi quello del cosiddetto secondo statuto, vale a dire quello del 1972, prevede la regione e le due province autonome, con un rafforzamento notevole delle province autonome rispetto alla regione. Qua si coglie proprio il passaggio rispetto al primo statuto, quello del 48, in cui il ruolo della regione era molto più forte. Poi l'esigenza di trovare un equilibrio tra la comunità altoatesina sudtirolese da una parte e la comunità trentina dall'altra hanno condotto nel secondo statuto a un disegno istituzionale in cui il ruolo della provincia è più forte rispetto alla regione, però sempre, questo è importante, nel quadro regionale, cioè la regione rimane il quadro di riferimento fondamentale anche oggi.
Ecco, in questo non c'è una provincia che prevale, naturalmente.
No, non ci deve essere.
Non ci deve essere, no,
che prevale. Non ci deve essere, perché il senso, è fondo l'intuizione de Gasperiana, poi siamo a Trento, quindi è proprio l'equilibrio tra queste due comunità nel quadro regionale. Se le comunità non fossero in equilibrio, il sistema non funzionerebbe, non potrebbe funzionare.
Ecco, hai parlato di equilibrio giustamente tra le due province e hai parlato di De Gasperi, ma proprio in questo noi avevamo accennato anche la settimana scorsa con il professor Pombeni. Ci fu un momento invece storico che accese un po' gli animi, quindi da una parte Silvius Magnago e dall'altra insomma la tendenza De Gasperiana non a prevalere ma a suggerire che un'autonomia globale sarebbe stata più auspicabile rispetto ad una autodeterminazione su tirolese.
Sì, lì c'è stato un momento di difficoltà che nasceva probabilmente dal superamento del primo statuto. Il primo statuto aveva dato un ruolo troppo forte alla regione e la comunità bolzanina non lo accettava. Poi il tutto è stato superato col secondo statuto. Non dimentichiamo, siccome si trascura eccessivamente, il ruolo di Aldo Moro in questo, un grande mediatore, che l'accordo Moro-Waldheim del 69 sta alla base in realtà del pacchetto del secondo statuto, quando si capì che bisognava trovare un modo di convivenza virtuoso con la comunità sudtirolese. È quello che è stato fatto dagli anni 70 ad oggi.
Moro-Waldheim superò il patto,
aggiornò in qualche modo De Gasperi-Gruber. Nella continuità col De Gasperi-Gruber, però abbiamo un perfezionamento, un completamento di questo accordo. E la prova sono i dati che abbiamo oggi. Voglio dire, queste sono le terre in Italia dove si vive meglio. Ecco, quindi vuol dire che il sistema di convivenza funziona. Tutti i dati economico-sociali sono impressionanti se guardati da sud, cioè guardate il resto d'Italia. Quindi vuol dire che il modello in qualche modo funziona, modello virtuoso. Ecco,
si è parlato anche molto spesso proprio di questo aspetto, cioè in che modo questo modello può essere, tra virgolette, esportato.
Certo, perché è corretto, perché è un modello virtuoso, è un modello di successo, quindi l'ambizione è esportarlo. E se noi vediamo gli amici lombardi e gli amici veneti, certamente loro guardano con interesse a noi, no? Non soltanto i comuni di confine guardano con interesse cercando di passare nei territori dell'autonomia, ma più, diciamo, saggiamente la regione Veneto e la regione Lombardia hanno avviato percorsi per avere maggiore autonomia. Quindi, come dire, che si capisce il ruolo trainante dell'autonomia per lo sviluppo sociale ed economico, e quindi cercano comunque di muoversi su una strada, se non uguale, simile.
Ecco, in questo momento il ruolo della Consulta?
Beh, c'è stato un grosso lavoro con la società trentina, perché noi preparammo a febbraio di quest'anno, quindi ormai quasi un anno fa, un documento preliminare in cui c'erano alcune proposte, che è stato poi sottoposto a una fase partecipativa della società trentina, un'amplissima fase partecipativa. Abbiamo raccolto moltissime opinioni, moltissimi contributi di soggetti di vario genere, soggetti particolarmente qualificati, tecnicamente qualificati o politicamente qualificati, la giunta provinciale, i parlamentari trentini, la commissione dei 12, anche soggetti socialmente qualificati, quindi l'associazionismo, il mondo della cooperazione, l'associazionismo, il mondo economico, però anche i cittadini semplicemente, perché il cittadino è sempre al centro, però diciamo il cittadino comune, come siamo noi d'altra parte, che ha potuto partecipare sia con assemblee che abbiamo svolto in tutti i territori del Trentino, in tutte le valli del Trentino, sia anche con modalità informatiche, inviando contributi telematici o opinioni al sito della Consulta. Tutto questo lavoro è stato poi magistralmente organizzato dagli uffici provinciali e ora siamo nella fase finale in cui il documento preliminare viene riletto alla luce dei contributi della fase partecipativa, di questi contributi di cui ho parlato, per redigere un documento finale che sarà poi sottoposto, diciamo, alla politica. Cioè noi come Consulta passeremo al Consiglio provinciale e al Consiglio regionale, perché poi naturalmente la valutazione è giustamente politica, non è una valutazione tecnica. Noi facciamo delle proposte tecniche, la politica quindi è la rappresentanza del popolo, la va a valutare se e come dare seguito a queste proposte.
Ecco, e il popolo, diciamo, popolo, che è quello che è il referente,
certo,
no?
Certo, siamo qua.
Esatto. Come ha percepito questa, se l'ha percepito?
Dunque.
O quale parte del pubblico?
Questo è un discorso un po' delicato, nel senso che c'è stata una partecipazione non eccessivamente intensa. C'è stata meno partecipazione di quella che forse ci si poteva aspettare. E non è facile capire il perché. Io ho un'opinione personale, però appunto assolutamente personale, che in realtà ci sia in qualche modo soddisfazione per come funziona l'autonomia e quindi non si senta il bisogno di partecipare. Se io sono, diciamo, soddisfatto di qualcosa che ho, va bene così. So come dire, non c'è bisogno...
Perché rischiare?
Sì, ma perché anche passare serate a discutere di qualcosa che tutto sommato già funziona? No? E la prova, secondo me, l'ho avuta la settimana scorsa quando ho partecipato a un dibattito al Teatro Sociale con il presidente Rossi, tra l'altro, sulle famose dichiarazioni di Mentana. Avrai
sì,
sicuramente presente.
Ne abbiamo parlato anche nelle prime puntate.
A quel dibattito c'era la sala stracolma. Era lo stesso tema che si affronta nelle assemblee della Consulta dove c'è poca gente. Questo perché? Perché quel dibattito in qualche modo è una risposta a un attacco all'autonomia. E questo in qualche modo confermerebbe quello che dicevo prima. Nel senso, se l'autonomia viene vista come in pericolo, la gente partecipa. Se la situazione è serena, uno fa dell'altro, diciamo. Non c'è... Forse questo spiega, è un'opinione mia, la partecipazione non eccessiva. Ecco, c'è stata una partecipazione, però non eccessiva, soprattutto dei cittadini, diciamo, così generalmente intesi. Ecco.
No, ma credo che sia un'analisi giusta, cioè quando uno si sente sicuro, in fondo dice, vabbè, inutile parlarne,
esatto.
Però se si sente minacciato. Tra l'altro, quello che il Trentino, diciamo, in generale, non aveva ben capito era come mai Mentana si fosse in qualche modo scagliato, anche facendo degli scivoloni storici.
Sì.
Invece poi dopo aveva preso sotto la sua ala, diciamo così, intellettuale, la causa catalana, quindi non si capiva bene perché questa sua, diciamo...
C'è una certa contraddizione,
un
diciamo.
Un paradosso.
Così.
Ecco, si può parlare di competenze particolari quando parliamo di province e regione?
Sì, certo. Dal punto di vista tecnico tutto si basa su una ripartizione di competenze. Partendo, diciamo, dalla massa di competenze legislative e amministrative possibili, si sottraggono allo Stato competenze che sono attribuite alla regione o alle province autonome. Il modello di oggi è una netta prevalenza di competenze attribuite alle province autonome. E chi vive qui lo sa bene, qui lo Stato è poco visibile, la regione è poco visibile, quello che è visibile è la provincia, basta muoversi per il territorio per accorgersene, cioè la massa delle competenze sono competenze provinciali esercitate tra l'altro con sapienza, devo dire, i risultati si vedono. Ecco.
Ecco, abbiamo detto anche l'altra volta che la Consulta naturalmente non può proporre modifiche, no? Direttamente, eccetera, però l'interlocutore Stato come reagisce?
L'interlocuzione con lo Stato non è oggi purtroppo un'interlocuzione facile, perché le vicende politiche, diciamo, la volontà popolare hanno determinato comunque una debolezza estrema della classe politica nazionale. Noi oggi abbiamo difficoltà a trovare nello Stato, all'interno dello Stato, un interlocutore autorevole col quale confrontarci, mentre per fortuna qui e a Bolzano ci sono soggetti autorevoli che rappresentano la comunità provinciale.
Ecco, invece, dal punto di vista relazionale tra provincia autonoma di Trento e provincia autonoma di Bolzano,
sì,
no? Quali sono i punti, quelli maggiormente di contatto, e quali invece che possono in qualche modo destare qualche differenza?
Sì, no, certo. Beh, c'è una differenza fondamentale, che è una differenza però strutturale, nel senso inevitabile, propria della struttura della provincia, perché la composizione della popolazione bolzanina è ben diversa da quella trentina. Cioè a Bolzano c'è l'esigenza dell'equilibrio tra la componente germanofona e la componente italofona, oltre naturalmente ai ladini. Esigenza che a Trento c'è infinitamente meno, nel senso a Trento abbiamo una netta, sappiamo benissimo, una netta maggioranza, nettissima maggioranza italofona, con una minoranza ladina e poi delle piccole minoranze germanofone, i moccheni e i cimbri, molto più piccole della popolazione germanofona della provincia di Bolzano. Quindi l'equilibrio complessivo viene determinato in modo molto diverso. A Bolzano ci sono una serie di istituti che servono a tenere in equilibrio la popolazione di lingua tedesca con quella di lingua italiana e con quella di lingua ladina. Istituti che non ci sono, ne avrebbe senso che ci fossero a Trento. Questa è la differenza fondamentale. Quanto invece alle funzioni in qualche modo comuni, lì c'è tutto il discorso delle economie di scala. Perché noi siamo virtuosi, ma siamo piccoli. Siamo piccoli, nel senso la popolazione è qualche centinaio di migliaia di abitanti. E questo è qualcosa, e di questo bisogna essere consapevoli, che può mettere in difficoltà in un mondo globalizzato. E infatti bisogna trovare il modo per ampliare il bacino della popolazione. E le due province sembrano fatte apposta. Pensiamo, non so, rispettando naturalmente tutto quello che bisogna rispettare quanto a tutela delle minoranze linguistiche, equilibri tra le province, nessuno pensa di attentare questi fondamentali principi. Però pensiamo alla medicina altamente specializzata, che ha bisogno di un bacino di utenza per sostenere i costi, e poi è un discorso di costi naturalmente. O pensiamo al trasporto pubblico, pensiamo all'A22, quindi l'auto Brennero. Sono tutte situazioni che richiedono un bacino più ampio. La previdenza complementare. Ancora. Quindi lì c'è un modo per trovare collaborazione tra due province, nel rispetto naturalmente delle caratteristiche storiche, culturali, linguistiche di ciascuna di esse.
Tutto questo, ad esempio, nel contesto scolastico,
sì,
no? Viene trattato a sufficienza, viene approfondito, o talvolta assistiamo ad un laissez-faire, cioè quello che si sa, e quello che non si approfondisce. Voglio dire, l'istituzione scolastica,
sì,
come educa l'interlocutore studente?
Questo è un grosso problema, perché la sensazione mia, lo dico con tutto rispetto per la scuola trentina, che è una scuola d'eccellenza, ci sono i dati statistici nazionali che dimostrano che i nostri studenti sono a livello non di votazione, paradossalmente, perché evidentemente c'è più severità, ma di esito nelle prove Invalsi, superiore a quasi tutto il resto d'Italia. Quindi premesso questo, quindi con tutto il dovuto rispetto per la scuola trentina, premesso questo, non si fa molto per l'autonomia. Non si fa molto per l'autonomia, se ne parla troppo poco. E infatti io me ne accorgo perché arrivano gli studenti poi da noi in università che non ne sanno quasi nulla, diciamo. Taluni hanno l'idea che tutte le province italiane adottino leggi, quindi che esistano leggi.
Sono
della
tutti autonomi.
Sì, che la provincia di Foggia faccia leggi provinciali, ecco. Però questo la dice lunga, nel senso, persone che hanno svolto tutto il loro iter scolastico qui non hanno consapevolezza, ma non è, diciamo, responsabilità degli studenti, è responsabilità di noi educatori, cioè bisognerebbe, diciamo, proporre dei momenti di riflessione. Tra l'altro, ecco, a questo proposito, se posso, l'Associazione dei Costituzionalisti ha avviato una riflessione nelle scuole superiori sulla Costituzione, e io sono responsabile per questa regione e sto organizzando una serie di incontri nelle scuole superiori del Trentino proprio su questi temi, e i docenti di queste scuole dicono appunto che c'è una carenza nei programmi, quindi che sarebbe opportuno dare una maggiore informazione sul significato dell'autonomia, visto che poi qui si vive, ecco, diciamo.
Dovrebbe rientrare in quella che una volta si chiamava educazione civica,
no? che però non si fa più,
però io lo ricordo che...
Io l'ho fatta blandamente, tantissimi anni fa.
Però funzionava perché, insomma, in qualche modo dava, come dire, la possibilità di approfondire quegli aspetti che normalmente né a casa né fuori scuola, insomma, si approfondiscono. Un'altra cosa interessante, cioè la regione, ad esempio, come interviene sulle province? Cioè, è in attesa di vedere i risultati ottenuti oppure partecipa?
Dunque, intanto... diciamo, è una regione molto particolare, quindi è una regione che non ha nessuna competenza autoritativa sulle province. Non dobbiamo pensare a una regione con un livello superiore che in qualche modo controlla, vigila, indirizza le province. No. E d'altra parte bisogna considerare che la regione in realtà è solo la somma delle province, no? È notorio per chi sta qui. Il consiglio regionale non è altro che la somma dei due consigli provinciali. Quindi non esiste una volontà regionale che non sia la somma delle volontà provinciali. Questo cosa vuol dire? Che la regione è il luogo della collaborazione tra le province. Questo è il ruolo della regione. Laddove le province è opportuno che collaborino, come diciamo prima, economia di scala, contenimento dei costi, maggiore efficienza, la regione è il luogo della collaborazione. Questo è il senso.
È anche pensabile una apertura verso l'esterno? Parliamo fuori confine in questa realtà?
Sì, certo. Beh, c'è l'esperienza dell'Euroregione, diciamo, quindi con il Tirolo storico, se vogliamo.
Cioè Innsbruck.
Innsbruck, esatto. Innsbruck, esattamente, il Tirolo austriaco. E su quello si potrebbe lavorare. Ci sono idee, diciamo, di autonomie alpine, no? Di attenzione alle altre autonomie alpine. Su questo si potrebbe fare molto. E qualcosa si sta facendo, in effetti, col superamento, diciamo, nell'Unione Europea i confini non hanno più il significato per fortuna che avevano, quindi diciamo è pensabile e si stanno sviluppando forme di collaborazione più spinta e sono auspicabili.
Anche perché mi pare che già vi sia un grande diciamo contatto a livello universitario, no?
Certo.
Tra l'università di Innsbruck e l'università di Trento, no?
Esattamente, certo. Sì, anche con la sede poi anche l'università di Bolzano, diciamo c'è un asse diciamo lungo l'asse del Brennero tra Trento, Bolzano e Innsbruck di collaborazione, certo, virtuosa anche in questo caso.
Un'ultimissima cosa, sono pensabili ulteriori competenze oltre quelle che già
certo
abbiamo?
Che sono pensabili, diciamo in realtà c'è già moltissimo, il problema è che forse bisognerebbe cercare di cristallizzare nello statuto, di fissare nello statuto la massa di competenze che si hanno, mi spiego. Secondo lo statuto del 72, in realtà rispetto al 72 l'autonomia è andata avanti, quindi noi oggi disponiamo di maggiori competenze di fatto di quelle che ci attribuisce lo statuto, in parte perché così ha voluto la Corte Costituzionale con la sua giurisprudenza e le sue sentenze, in parte a seguito delle norme di attuazione dello statuto. Questa massa di competenze andrebbe virtuosamente cristallizzata nello statuto. Perché? Perché potrebbe capitare prima o poi che il vento che soffre nel nostro paese, e già comincia a avvertirsi i primi refoli di questo vento, sia un vento meno favorevole all'autonomia. E quindi occorrerebbe, detto diciamo forse con un po' di brutalità, blindare l'autonomia. Perché non è detto che a Roma ci sono sempre persone che guardano con simpatia all'autonomia speciale. Qualcosa di cui non è difficile rendersi conto girando per l'Italia è che la nostra autonomia non è guardata con eccessiva simpatia nel resto d'Italia. E di questo bisogna tenere conto. Da un lato cercando di spiegare che la nostra autonomia non è privilegio, ma è semmai capacità di autogoverno responsabile che può essere un modello per il resto del paese. E dall'altra parte è però anche cercando di garantirla tecnicamente rispetto a possibili spinte centraliste che si avvertono nel nostro paese ogni tanto.
Ma credo che comunque questo nel nostro caso sia blindata, diciamo, anche da un punto di vista storico, che quindi
sì, certo.
Che nessuno potrebbe
questo
mettersi
no.
mano.
L'autonomia
diciamo,
complessiva no, però certi meccanismi, diciamo, no? Il diavolo sta nei dettagli, quindi si potrebbe non toccare l'autonomia complessiva, ma toccare il finanziamento, per esempio.
Ecco,
no?
Cioè, dove esatto. Tocchi il portafoglio.
Esatto, toccare nervi scoperti.
E che comunque sarebbe un paradosso, perché come giustamente dicevi, se una cosa funziona... dovrebbe essere copiata, non
sì.
Certo
sì.
Repressa.
Sì, cioè però... l'eguaglianza dovrebbe essere aggiunta nella virtù, non nel vizio, nel senso mi direbbe, ecco.
Bene, siamo arrivati al termine di questo programma con il professor Matteo Kosolich, professore di diritto costituzionale della Facoltà di Giurisprudenza di Trento. Grazie di essere stato con
grazie,
me.
Grazie a te, grazie a voi.
E grazie ad Alessandro Ravagni che ci assiste alla console.
Avete ascoltato Titolo V, Le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.